Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è martedì 26 marzo 2024 e siamo qui riuniti per discutere insieme a voi le notizie importanti della giornata dal mondo e dall'Italia. Io sono Eleonora Camba.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Laisanna.
Vi ricordiamo che le notizie di cui vi parleremo non sono ancora state approfondite perché stiamo ancora costruendo la puntata di Breaking Italy che verrà. Quindi partiamo.
Partiamo dall'Italia perché ci sono alcuni aggiornamenti sul caso di Ilaria Salis, detenuta a Budapest da ormai più di un anno. Sappiamo infatti che giovedì 28 marzo, che sarebbe dopodomani, si terrà la nuova udienza a Budapest e dagli articoli di oggi si evince come i suoi legali siano intenzionati a chiedere i domiciliari, ma sempre in Ungheria. Il piano, l'intenzione dei suoi legali è quella di ottenere prima i domiciliari e poi lo spostamento dell'attuale detenuta Salis in Italia. Poi un'altra novità è quella che riguarda una lettera anticipata dal TG3. Infatti sappiamo che Salis ogni tanto ha scritto delle lettere che poi ha consegnato ai suoi legali e che sono entrate, diciamo, nella cronaca italiana. In questa lettera in particolare si cita anche il fumetto che Zero Calcare le dedica, continua a dedicarle su Internazionale. Il titolo è In fondo al pozzo e Salis nella lettera fa una riflessione su quanto questo titolo si è effettivamente azzeccato, perché racconta di sentirsi proprio in fondo a un pozzo. Poi oltre questo dice di sapere di essere dalla parte giusta della storia, è un concetto che ritorna più volte nel suo scritto, e poi racconta in generale di quanto sia strano sentirsi isolati in quel modo in carcere, e racconta proprio di immaginarsi che cosa c'è fuori e di sentirsi strana, non poter comunicare con i propri cari in generale, che poi è una cosa, diciamo, che dagli ultimi decenni a questa parte immagino sia ancora più strana per chi si ritrova in carcere, perché si è abituati a poter contattare tutti, chiunque e sempre. Quindi insomma l'isolamento per Ilaria in questo momento ha un peso specifico importante.
Due cose: in questo momento la politica sembra che sia tornata di nuovo, insomma non si parla più di questa questione, da quando se ne ha parlato tantissimo e le promesse insomma di andare e intermediare per risolvere il caso e di portare Ilaria Salis di nuovo in Italia, da lì in poi sembra che la cosa sia tornata di nuovo nel dimenticatoio. E poi un'altra cosa volevo chiedervi, secondo voi insomma come potrebbe andare questa udienza, insomma, il 28.
Io credo che ci sia stato un momento di rottura tra le istituzioni e il padre di Ilaria Salis, perché non so se vi ricordate, ma c'era stato proprio un momento in cui loro hanno detto: l'Ungheria è uno stato sovrano, non possiamo fare niente, è una detenuta di un altro stato, ci sono 2000 detenuti in altri stati eccetera, noi non possiamo occuparci di tutti. E questa roba qua era stata una rottura, perché comunque sino a quel momento, soprattutto da parte di italiani, c'era stata comunque un'apertura,
una mezza apertura,
esatto.
Sì.
Su come si concluderà, non lo so, i miei due centesimi, poi è difficile da dire, nel senso che dipende tutto da quanto ci sarà un pugno duro delle autorità, perché in questo caso poi i prigionieri spesso diventano anche un po' delle pedine, quindi dipende anche probabilmente dalle dinamiche internazionali proprio diplomatiche tra i due paesi.
Infatti possiamo parlare di pugno duro da entrambe le parti, cioè sia le autorità ungheresi e quanto vogliano anche loro politicizzare ciò che sta succedendo a Ilaria Salis, e altrettanta misura anche dalla nostra parte in Italia, nel senso che comunque questo caso ha appunto una valenza politica importante, che è già stata sottolineata più volte, appunto soprattutto nel periodo in cui è diventata, diciamo, più discussa. Non so, una parte di me spera che il fatto che non sia così discusso possa giocare anche un ruolo positivo in qualche modo, della serie è una vicenda legale, non dovrebbe essere politica, è nel momento in cui c'è la politica di mezzo che diventa più complicato.
Passiamo agli esteri.
Ieri era una giornata un po' particolare per The Donald.
The Donald.
Yes, sempre nei nostri pensieri, mai nei nostri cuori.
Per me non è nemmeno nei pensieri, nemmeno.
Veramente?
No,
beato.
Te. Però probabilmente lo diverrà tra qualche mese.
È
non
il
lo
mio
so,
impero ma romano.
Ok, dicevamo, ieri era una giornatina un po' particolare appunto per Donald Trump, in quanto si parlava ampiamente di due accuse a suo carico. Una riguardava il fatto che si è tenuta l'udienza per stabilire la data d'inizio del processo penale che riguarda il caso Stormy Daniels. La data è stata stabilita e questo processo inizierà il 15 aprile. Per ricordarvi vagamente che cos'era il caso Stormy Daniels, è il pagamento di $130,000 nel 2016 per comprare il silenzio dell'attrice porno, che è appunto Stormy Daniels, riguardo un rapporto sessuale che i due avrebbero avuto 10 anni prima. Il processo sarebbe in realtà dovuto iniziare ieri, ma c'era stato un invio concesso dal giudice per permettere alla difesa di studiare dei nuovi documenti riguardanti il caso. Sempre ieri, una corte d'appello di New York ha ridotto la cauzione per un processo civile per illeciti fiscali da parte della Trump Organization e la cauzione è stata ridotta da $464 milioni a $175 milioni.
Beh, uno scontone comunque.
Importante, insomma.
Tantissimo.
Cosa è successo? È successo che, appunto, già un anno fa Trump e altre persone a lui collegate e soprattutto collegate agli affari fiscali della Trump Organization sono state ritenute colpevoli, appunto, di questi illeciti fiscali per i quali, appunto, Trump avrebbe dovuto pagare circa $500 milioni, ok, in totale. E per evitare la confisca di alcune delle sue proprietà avrebbe dovuto trovare qualcuno disposto a pagare questa cauzione pari al 110% del totale della multa. E questo avrebbe costituito un vero e proprio disastro finanziario per la Trump Organization. Quindi, rivolgendosi a questa corte d'appello di New York, è riuscita ad ottenere uno sconto piuttosto importante, appunto, della cauzione, in attesa poi che arrivino gli ulteriori risultati del procedimento d'appello, appunto.
C'è una cosa che non capisco appieno. La ragione per cui la corte d'appello di New York ha effettivamente accettato questa riduzione, qual è? Nel senso, sicuramente la Trump Organization è talmente ampia che si sono considerati anche i danni che un fallimento avrebbe potuto avere. Però, cioè, da 464 milioni?
Sì.
A 175 milioni è balordo.
Beh, pensa che a quanto ho letto dal New York Times avrebbe anche potuto decidere di eliminarla completamente.
Quindi c'era anche questa possibilità allora?
Sì.
Ok, però nel senso proprio questo sconto non... Sono curiosa se abbia dei legami proprio con le loro valutazioni a livello economico proprio sugli Stati Uniti in generale o se ci sia una questione più, non lo so, legata al caso singolo.
Non so, beh, considera anche che oltre, diciamo, i procedimenti federali, qua non stiamo parlando di un procedimento federale, nel momento in cui siamo rivolti verso un tribunale di New York, quindi immagino che faccia riferimento a della legislazione statale, per cui ci sono queste possibilità. Poi non sono giurista né particolarmente esperta, quindi perdonami, però credo sia un po' così.
Comunque, secondo me Trump da questa situazione un sorrisino là, cioè comunque un rischio era enorme, quasi 500 milioni insomma.
Sì, era una giornatina importante e alla fine non è andata poi così male.
Poi tanto quanti ne rimangono ancora di processi? Altri
91!
Altri 90, quindi insomma.
Beh, questi erano veramente enormi però, bisogna dire.
Quindi gliela stai lanciando gli altri?
Un Blue Monday che alla fine non è stato neanche poi così blu, su via.
Per la serie La rabbia si prende ogni cosa, dobbiamo parlare di una notizia appunto che riguarda il paese arabo, perché a quanto pare il paese è stato nominato presidente del Forum delle Nazioni Unite sui diritti delle donne.
Ed è il mondo vero, non è un meme.
No, purtroppo non è un meme.
Ma cosa memiamo a fare?
Davvero. Esatto.
Parliamo infatti di un paese in cui la violazione dei diritti delle donne è all'ordine del giorno, in quanto le donne in Arabia che difendono anche i loro diritti vengono portate in carcere, ci sono limitazioni dei diritti della libertà di espressione, è giusto per dirne uno. La legge sullo statuto personale della persona che è stata approvata in Arabia Saudita nel marzo del 2022, che è stata dipinta come un punto di svolta verso il progresso e verso l'uguaglianza, insomma, di genere, introduce ad esempio sì l'età minima per il matrimonio, ma non va a proteggere la donna da violenze domestiche e rafforza ancora di più la discriminazione e la disuguaglianza contro le donne, andando a tutelare al contrario il mondo maschile. Insomma, questo è il paese che andrà a presiedere il Gender Equality Forum, di cui non ho visto ancora la data in sostanza, però sarà probabilmente nei prossimi mesi. E ovviamente la nomina dell'Arabia Saudita ha suscitato critiche da parte di Amnesty International, insomma. Quindi è un po' come la questione della COP28, torniamo a quelle situazioni di incoerenza che portano comunque l'Arabia ad avere qualsiasi cosa, a presiedere qualsiasi cosa pur andando contro i suoi valori come paese proprio, insomma.
Io credo che sia a dicembre.
Si terrà a dicembre il forum?
Mm-hmm.
Ok. Ok.
Comunque, allora, qua possiamo fare diversi discorsi, perché c'è chi appunto sostiene che questo tipo di iniziative, proprio nei posti che mancano di più in quelle tematiche, abbia senso per questa ragione. L'accusa che muovo è che tuttavia in questi eventi girano tantissimi soldi e l'Arabia Saudita, come anche altri paesi, stanno puntando molto sul rendersi più, diciamo, amichevoli da certi punti di vista per sostanzialmente far muovere la propria economia. Quindi non so se effettivamente queste intenzioni avranno un riscontro reale, ecco. Cosa ne pensate?
Io la penso come te, perché comunque rientriamo sempre nell'ottica dell'Arabia come un paese che sta cercando di farsi vedere esteticamente anche al di fuori, insomma, appetibile a livello di turismo, di sport, come un paese dove comunque è un bel paese, venite, insomma, vedete come noi siamo. E quindi un po' mi stona comunque, perché per quanto magari il concetto del utilizziamo il paese che ha dei problemi a livello di uguaglianze di genere, quindi che discrimina le donne, lo utilizziamo come paese, simbolo, in modo tale che ci sia magari un cambiamento, può avere senso, però effettivamente nel reale quanto può dare un contributo questa cosa in futuro? Secondo me è poco.
Peraltro l'Arabia Saudita, correggimi se sbaglio, sarà l'ospite del World Cup 2034.
È la candidata principale, non è ancora ufficiale,
ah, okay,
ma comunque
okay.
Dovrebbe essere l'Arabia Saudita, ecco.
Parlo di questo, cioè parlo esattamente di questo, che ci sono tantissimi soldi che girano e ad esempio quando era successo in Qatar, che comunque è un altro paese che ha molti soldi e che, diciamo, da un punto di vista dei diritti umani eccetera,
siamo lì anche
ci
lì,
sono delle questioni, ecco, ed era emerso che tantissimi immigrati lavoratori avevano perso la vita, erano stati sfruttati eccetera, ad esempio, cioè nel senso vanno un po' calcolate, cioè un po' tutto, e secondo me è tanto importante quantomeno parlare di queste cose, anche avere una conoscenza un po' di tutti i contesti, anche se capisco, diciamo, la linea teorica per cui andare magari, non lo so, proprio in un paese che ha una mancanza di quel tipo può aver senso in qualche
modo.
Sì,
no, quello assolutamente sì. Staremo a vedere, magari l'Arabia ci smentirà, non lo so, però ho i miei dubbi.
Diamo un'ultima notizia in chiusura esteri, che è più proprio un aggiornamento perché ne abbiamo parlato approfonditamente ieri. Vi parlo della strage di Mosca. Ci sono degli aggiornamenti in quanto Putin ha parlato per la prima volta degli estremisti islamici come responsabili dell'attentato a Mosca dello scorso venerdì. E come abbiamo detto sino ad ora, diciamo, c'era stata una certa resistenza da questo punto di vista a causa dell'auto dei quattro estremisti che è andata verso l'Ucraina. Quindi, diciamo, la retorica sostenuta dal Kremlin era che fossero manovrati dalle forze di Kiev. Bisogna dire comunque che questa versione non è stata completamente abbandonata, anzi, perché comunque il presidente ha continuato a citare complicità ucraine, perché ha appunto insistito sulla direzione della fuga dei quattro, che in questo momento sono in custodia della polizia russa. Passiamo ora alla guerra.
Dopo mesi passati a parlare di risoluzioni ONU che forse arrivano, forse no, finalmente una è arrivata ed è stata approvata ieri dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e si tratta della prima risoluzione che prevede un cessate il fuoco su Gaza, che diciamo prevede poi anche il rilascio degli ostaggi, adesso ne parliamo un po' meglio. Tutto ciò avviene dopo 5 mesi di impasse causata da veti reciproci. La risoluzione chiede appunto un cessate il fuoco immediato e anche il rilascio incondizionato degli ostaggi, però non lega la richiesta di cessate il fuoco al rilascio. E questo è probabilmente uno dei motivi che ha portato all'astensione del voto degli Stati Uniti, che è anche ciò che ha permesso alla risoluzione di passare, in quanto negli ultimi mesi appunto gli Stati Uniti avevano spesso sfruttato il proprio diritto di veto. Quindi la risoluzione è passata con 14 voti a favore e un astenuto. L'ambasciatrice per gli Stati Uniti ha motivato la decisione di astenersi riguardo il voto con il fatto che, sebbene la risoluzione fosse in linea con gli sforzi diplomatici verso il cessate il fuoco fatti finora da appunto gli Stati Uniti, questa non includesse comunque dei passaggi reputati da loro fondamentali, come una ferma, esplicita condanna di Hamas e del 7 ottobre. Infatti ha voluto anche sottolineare come fosse colpa di Hamas e non della volontà di rilascio di ostaggi se si è aspettato così a lungo. Come vi ho già accennato, gli Stati Uniti avevano usato il loro diritto di veto più volte, più precisamente ben 2003. Questo cambiamento di politica ha portato nuova tensione nei rapporti fra Israele e Stati Uniti. Infatti il primo ministro Netanyahu ha immediatamente criticato gli Stati Uniti per aver permesso l'approvazione della risoluzione, in quanto segnalerebbe appunto un chiaro cambiamento della politica che andrebbe a danneggiare sia lo sforzo bellico che lo sforzo nei confronti del rilascio degli ostaggi. E infatti è stata ritirata la partenza di una delegazione che stava per dirigersi verso Washington per parlare dei piani di invasione di Rafah. Ve ne avevamo parlato la settimana scorsa, ebbene è stata ritirata. E altri rappresentanti israeliani hanno già dichiarato che non applicheranno la risoluzione per ora. Per concludere, vi vorrei dire che le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono considerate legge internazionale, quindi in qualche modo vincolante. Però il Consiglio non ha mezzi per imporre le risoluzioni, in quanto potrebbe chiedere più che altro sanzioni su Israele, quindi comunque è un passo importante.
Ieri leggevo di dichiarazioni di funzionari statunitensi che sostenevano di non aver intrapreso un cambio di rotta. Però secondo me è difficile inquadrare così le cose, perché a parte che, come dicevi tu, è la prima volta che di fatto fanno passare qualcosa, cioè non impongono il loro veto, che appunto loro hanno diritto, hanno potere di veto, quindi dal momento in cui tu non lo metti, di base la stai facendo passare. Quindi secondo me gli altri stati con il veto appunto hanno anche approfittato di un momento in cui gli Stati Uniti avevano fatto un passo presentando una bozza che però non era stata approvata, quindi c'è stato un po' uno spostamento delle dinamiche. Dal mio punto di vista è difficile negare questa cosa.
Soprattutto nell'ultimo mese, nelle ultime settimane, dove gli Stati Uniti hanno cominciato ad andare un po' più duri contro Israele, contro i suoi piani di invasione, insomma. Cioè, abbiamo visto come il cambio di rotta effettivamente un po' c'è stato, perché non, se pensiamo a come era la situazione tra ottobre e novembre e agli Stati Uniti come il loro posizionamento adesso, parliamo di una situazione che è effettivamente un po' cambiata.
Raga, io penso che questo elemento fosse abbastanza importante nel momento in cui hanno deciso di astenersi, nel senso è più che altro credo un segnale di Israele, guarda che da un po' che ti stiamo dicendo di almeno limitarti e non ci stai assolutamente ascoltando, ti riempiamo di armi e non stiamo smettendo di dartele, però evidentemente in qualche modo te lo dobbiamo far capire che non ci stai andando a genio. Quindi penso che sia appunto un segnale forte della tensione con il governo, ecco, di Netanyahu, che non è, cioè mi sembra evidente, non sia più particolarmente gradito agli Stati Uniti. Secondo me quando questi rappresentanti statunitensi sottolineano che non si tratta di un cambiamento nella politica USA, io penso che sia una mezza verità, una mezza bugia, dipende dal punto di vista. Mezza verità nel senso che io non credo che gli Stati Uniti abbiano alcuna intenzione di abbandonare l'idea di Israele in quanto unica democrazia del Medio Oriente, eccetera eccetera eccetera, ma dall'altra lato appunto è evidente che un cambiamento nei confronti almeno dell'attuale governo c'è stato.
Sì, proprio parlavo di quello, il fatto che per la prima volta comunque qualcosa si è davvero mosso. Poi è la cosa che cambierà tutte le dinamiche subito, immediatamente, smetteranno immediatamente di mandare armi e cose del genere? Non credo, purtroppo.
Ma infatti penso che sarà in realtà molto interessante vedere se Israele in qualche modo andrà proprio a sfidare l'ONU, perché nel momento in cui ha già dichiarato che al momento non c'è intenzione di applicare la risoluzione, mi sembra già un segnale interessante, ecco.
E passiamo ai fish and bits.
Egoli. Chiara non mi ha voluto sostenere oggi. Io ci ho provato, ho cercato il suo sguardo.
Ma andiamo avanti. Ci sono forse delle novità fronte Spotify, perché
però belle o brutte?
Dipende da te, dipende dalla tua voglia di migliorarti e di entrare in comunicazione col tuo deep self.
Sono già spaventatissima.
Ora sono spaventato, però vai.
Allora, cosa è successo? Praticamente Spotify sta attuando in questo momento un esperimento nel Regno Unito e gli ascoltatori britannici infatti hanno accesso a un quarto tipo di contenuto, perché solitamente abbiamo i brani, cioè le canzoni, gli audiolibri e i podcast. Con questa novità però ci sono anche i corsi online. Questi hanno quattro categorie, quindi fare musica, dei video che ti insegnano a suonare, non lo so, tipo YouTube, cioè quei video tutorial praticamente. Poi abbiamo lo stimolo della creatività, questo non lo so, è un po' più oscuro come formulazione. Poi raga, business, perché ovviamente
me lo aspettavo.
Non
me
può mancare il business. E poi la vita salutare. Quindi niente, ci sono queste quattro categorie di video. Il modello sarà freemium, quindi un incrocio tra un sistema di abbonamento e un servizio gratuito, nel senso che si avrà accesso gratis ad almeno due video per corso, però poi per accedere al corso intero bisogna pagare, che dal mio punto di vista, insomma, è solo premium, che comunque due video sono pochissimi. Comunque, oltre a questo, sappiamo che le lezioni sono state sponsorizzate e fornite da BBC Maestro, Skillshare, Thinkific e Play Virtuoso, che immagino siano delle piattaforme che già di base facevano questo tipo di prodotti qui e hanno deciso appunto di collaborare con Spotify. Comunque, ripeto, non c'è la certezza che alla fine si è reso globale. In questo momento si parla di un esperimento relegato nel Regno Unito che potrebbe andare bene o male.
Wow, contenuti digitali del quarto tipo. Io, wow.
A parte quello del business, qui ci avrei messo i miei due centesimi, perché i corsi online di business, eh?
Sempre, sempre.
Diciamo che il corso di fare musica, un po' mi attira, perché comunque non nego che da chitarrista autodidatta, quindi utilizzi spesso YouTube e insomma vedo video tutorial di canzoni anche di canali YouTube che fanno questa cosa, quindi magari utilizzare anche Spotify magari con contenuti che diversi, che hanno un input diverso, può in qualche modo accendermi anche la lampadina e dire ok, magari proviamolo questa cosa. Sugli altri non ti so dire, anche perché mi sembrano un pochino vaghi, soprattutto quello della creatività.
Allora, io ho una teoria. Avete presente Headspace?
Sì, vagamente.
Praticamente
però
è una piattaforma, cioè stile app, ok? Tu ti scarichi l'app, paghi un abbonamento e hai un sacco di podcast e video sulla meditazione, la mindfulness. E non avete idea di quanto successo abbia fatto. Secondo me Spotify si è un po' guardato intorno e ha capito che questo tipo di prodotti effettivamente funzionano, perché siamo delle scimmie dei computer e del lavoro, tanto che abbiamo bisogno proprio di costringerci a trovarci degli spazi, dei ritagli di tempo da dedicarci. E secondo me la strategia si basa un po' su questa cosa qua. Poi anche io ho imparato a suonare l'ukulele con i video tutorial di YouTube in pandemia, ora non mi ricordo più niente, e devo dire che è stato bello. Anche tu l'ukulele.
Facciamo una band, un duo.
Duculeli.
Bellissimo. Duculeli.
Due culi.
Sì, per quello che è bello.
Dovevo spiegarlo.
Comunque, che io sappia, sono varie le piattaforme di questo tipo, cioè più che altro
sì.
Utilizzando molto YouTube e quindi dovendo sorbirmi un tot di pubblicità che non posso saltare, ma anche sponsor in realtà di alcuni content creator che seguo su YouTube, direi che è qualche anno che vengono sponsorizzate prodotti di questo tipo e non so certo se da un lato è comunque una risorsa, dall'altro io sono molto inquietata, ma io persona analogica, io vorrei vivere in un mondo che non esiste più e quindi mi devo attaccare.
Lo capisco,
cioè, no,
in realtà.
Mi fa paura l'idea di pagare per stare da solo davanti a uno schermo quando di queste cose magari potresti andare a farle fuori di casa con altre persone.
È vero, però a livello di comodità e di costo è balordo,
certo,
quanto conviene.
Ma è quella la cosa spaventosa, la convenienza.
Beh, ti facilita un po' la tua vita quotidiana.
Sì, soprattutto ti facilita l'isolamento.
Anche quello, purtroppo, sì.
Insomma, isolatevi, non abbiate contatti sociali, per favore, ordinate tutto online, nulla dal botteghino, non abbiate contatti con nessuno.
Non azzardatevi, raga, il futuro vuole questo.
La spesa la fate da casa, anche quella, l'ordinate da Amazon.
Sport con la Wii,
raga,
volendo.
Raga, dovevamo ridere. A me mi sta venendo da piangere. Basta, andiamo avanti.
Vabbè, il concerto dei due culeli.
Fateci sapere quando sarà la prima data.
Assolutamente.
E passiamo, come ogni fine puntata, alla trend zone.
Allora, al primo posto abbiamo Baltimora e mi avete appena spiegato, perché io non avevo visto, che c'è stata, insomma, una bella tragedia.
È crollato, sì, un ponte a Baltimora, ci sono diversi dispersi, sicuramente sarà uno degli argomenti più trattati oggi.
Al secondo posto abbiamo poi Crotone Calcio, che non so, Andrea, hai qualcosa da dirci al riguardo?
No, non so niente sul Crotone Calcio.
Va bene. Al terzo posto abbiamo Cesara Buonamici, che a quanto pare ci parla della morte del padre, che immagino fosse qualcuno di rilievo, ma io non ho idea di chi stiamo parlando.
Ne ha parlato il Grande Fratello, che trenda ovunque, come sempre.
Okay.
Forse mi sa che è opinionista nel programma. Non vorrei dire cavolate, ma dovrebbe
essere. Dal calcio ai reality, ogni volta mi sorprendi.
Al quarto posto abbiamo Puff Daddy. Io leggo solamente qua Blitz federale in due sue case per traffico sessuale. Sapevo già qualcosa. Ennesima accusa di molestie, che a quanto pare però sta diventando anche peggio. Quinto posto, Point Break.
Il solito film che va in onda il giorno prima e la gente googla per sapere, insomma, che cos'è.
Io ignoravo il fatto che questi film andassero in trend, perché a parte che non guardo più la TV, quindi onestamente non so più che cosa c'è in TV. E invece ogni tot appare il film andato in onda il giorno prima. Balordo, balordo.
Beh, non lo fai per la televisione, però magari quando ti guardi un film e vuoi un'informazione su un personaggio determinato del film, magari sei biografico, vai su Google e cerchi quel tipo di...
Ah, io lo faccio sempre, sono una Google maniac, assolutamente, c'è qualsiasi roba la Google, devo sapere tutto.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia, vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo dopo con Breaking Italy.